In questo luogo allora possiamo immaginare la salita di Gesù al Tempio e cercare di capire perché a lui interessava tanto questo posto. Geograficamente vi rendete conto, noi siamo sulla scala che dà accesso, Gesù probabilmente la prima volta è salito dalla porta che abbiamo visto lungo la valle del Cedron e poi probabilmente entrava normalmente con gli altri pellegrini da questa parte. Betania è dietro la collina del Monte degli Ulivi, quindi pensate che per vari giorni, nell'ultima settimana che poi è culminata con la sua morte, Gesù ogni volta andava a dormire a Betania perché era pericoloso dormire in città. Quindi dopo essere passato la prima volta con l'asino, ogni volta la sera ritornava a Betania, nella casa di Lazzaro, Marta e Maria, la mattina riprendeva la via, ritornava qui e ritornava nel Tempio. Noi lo troviamo in maniera molto chiara nel Vangelo di Marco, dove proprio si sottolinea l'importanza del Tempio, per esempio al versetto, la prima volta che lo si dice, siamo al versetto 11 del capitolo 11, appena Gesù scende, tutta la gente gli fa festa con i mantelli, gli alberi, la Domenica delle Palme, dice così il versetto 11, ed entrò a Gerusalemme nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Quindi entra nel Tempio, sembra che l'unica cosa che gli interessi qui è il Tempio. Perché gli interessa del Tempio? Lo comprendiamo, noi cristiani lo sappiamo bene, no? Perché il Tempio è il luogo della presenza di Dio. C'era stata prima l'arca e Israele aveva detto con Mosè, ma Dio è in mezzo a noi, sì o no? La presenza di Dio dall'arca era passata nel Tempio, il Tempio era stato distrutto, poi era stato ricostruito, la presenza di Dio era tornata nel Tempio. Gesù dice adesso il Tempio non è più il Tempio, ma è la mia presenza, cioè Dio non è più presente in un luogo, ma è presente nella mia carne. E il Tempio è la mia casa, ma oramai la mia vita supera il Tempio, cioè lui vuole stare nel Tempio per mostrare che il Tempio è una fase superata della storia della salvezza, oramai Dio si è talmente fatto vicino all'uomo, vi ricordate la volpe e il piccolo principe, oramai Dio e l'uomo si siedono accanto, non c'è più bisogno di un Tempio per fingere che Dio sia vicino, perché Dio è veramente vicino. Il giorno dopo Gesù ritorna, quindi il primo giorno vede solo il Tempio, il giorno dopo ritorna una seconda volta e dice il versetto 27, andarono di nuovo a Gerusalemme, quindi lui e tutti i dodici, e mentre egli camminava nel Tempio, cioè di nuovo si sottolinea lui che cammina qui sopra, no? La prima contrasto che c'è, qui mi ha già detto qui sopra, no? Ci sono i sacerdoti, gli scribi, eccetera. Il primo contrasto è, si vede l'intelligenza di Gesù, gli dicono, non ve lo leggo ma lo sapete a memoria, cos'è, con quale autorità tu fai queste cose? Cioè gli chiedono, ma tu da dove vieni? E Gesù con grande intelligenza gli risponde, vi farò io prima una domanda, se voi mi risponderete vi dirò con quale autorità faccio queste cose. E la mia domanda è questa, Giovanni Battista viene dagli uomini o dal cielo? Cioè Giovanni Battista è uno che si è alzato per le sue idee, i suoi pallini o l'ha mandato Dio? Loro cominciano a pensare, se noi diciamo che viene da Dio, ci dirà perché non gli avete creduto. Se noi diciamo viene dagli uomini, avremo la gente contro perché la gente vuol bene a Giovanni Battista e sa che Giovanni Battista lo ha mandato il Signore, allora diciamo non lo sappiamo. Quindi dicono a Gesù, noi non sappiamo chi ci ha mandato Giovanni Battista, e allora lui dice, e allora neanche io vi dirò chi mi ha mandato e con quale autorità io vengo, no? Cioè Gesù cerca, è un dialogo d'amore, non è che li vuole fregare solo a battute, no? Perché se loro arrivassero a dire che Giovanni Battista viene da Dio, entrerebbero già in un cammino di conversione, no? E subito dopo Gesù si mise a raccontare alcune parabole. La prima parabola che racconta, siamo al capitolo 12, è la parabola dei vignaioli omicidi. Quindi sul Tempio Gesù comincia a dire, c'era un re che andò lontano, lasciò la sua vigna dei vignaioli e il re poi tornò e disse, adesso datemi il frutto, mandò degli operai, dei profeti, dei messaggeri, ma uno lo picchiarono, uno lo uccisero, un altro gli sputarono addosso, eccetera. Alla fine il re ebbe questa idea, gli restava solamente il figlio prediletto, il figlio unico, mandò suo figlio e disse avranno rispetto di mio figlio? Ma questi dissero: questo è il figlio, uccidiamolo e la vigna sarà nostra. Notate, questa parabola non è una parabola qualsiasi, Gesù sta parlando del fatto che lui non è un profeta come gli altri, ma è il figlio, cioè l'estremo messaggero, cioè Dio aveva, gli era rimasto solamente una possibilità per muovere il cuore del suo popolo, mandare il figlio. È una parabola, si potrebbe dire, cristologica, cioè una parabola che non solo dice che loro non vogliono portare frutto, ma dice che Dio si è deciso a mandare il suo ultimo inviato, cioè una volta mandato suo figlio non c'è nessun altro. In uno dei Vangeli c'è un'espressione bellissima: il re si domandò, che cosa posso fare per convincerli? Manderò mio figlio. Pensate quando uno le prova tutte con una donna, con un uomo, cioè dice, beh, ti voglio sposare, ti do tutto, cioè più di questo, cioè fa il massimo che può fare per vedere se l'altro ha una reazione adeguata, no? E loro si arrabbiano perché capirono che quella parabola l'aveva detta contro di loro. E allora Gesù disse, citando il Salmo, la pietra che è stata scartata diverrà testata d'angolo. Notate, qui si capisce il valore della pietra che regge il Tempio per quello che abbiamo visto, no? Allora mandano per metterlo in crisi, siccome capiscono che Gesù sta dicendo delle cose grosse, importanti, sta bestemmiando, fra virgolette, per metterlo in crisi e farlo cominciare a condannarlo, gli mandano alcuni farisei erodiani chiedendogli della moneta. Il famoso episodio che fonda la laicità occidentale avviene qui sul Tempio. Vengono e gli dicono: è lecito pagare il tributo a Cesare? È lecito pagare le tasse? E di nuovo è una domanda trabocchetto, perché loro pensano: se Gesù dice che non bisogna pagare le tasse, vuol dire che è un rivoltoso. Se Gesù dice che bisogna pagare le tasse, vuol dire che è uno che è schiavo dei Romani e quindi è un servo del potere, un servo della gleba e così via, no? Gesù li guarda e gli dice: datemi voi la moneta, perché loro ci avevano le monete in tasca, cioè i sacerdoti avevano le monete del potere romano, cioè qui si usavano le monete di conio imperiale, no? Le monete di Tiberio. Loro tirano fuori la moneta e lui dice: ma di chi è quell'iscrizione? È di Tiberio, è di Cesare. Allora voi che avete le monete di Cesare, date a Cesare quel che è di Cesare. Cioè non si può saltare il potere civile, la legge, la magistratura, il diritto civile, il diritto privato e così via, ma date a Dio quel che è di Dio. Cioè la forza di quel termine è fondare la città, date a Cesare quel che è di Cesare, ma mi raccomando, voi che siete servi di Cesare, voi che accettate il potere di Cesare, ma perché non vi rendete conto che il potere di Dio è ancora più importante? Voi dovreste accogliere suo figlio che è stato mandato, no? Cioè questa parola decisiva che fonda la storia dell'Occidente è come se riconoscesse la necessità di prendere sul serio sia lo Stato sia Dio. Allora gli vengono alcuni sadducei, sempre sulla spianata del Tempio. I sadducei sono una setta del tempo di Gesù che osservava la legge ma non credeva nella risurrezione dei morti, e gli raccontano per provocarlo, sempre gli dicono: è successa questa storia di un uomo che ha sposato una donna che ha sposato un uomo, ma questo uomo è morto senza avere un figlio. Nell'Antico Testamento c'era una legge: siccome un maschio deve per forza avere una discendenza, allora la legge prevede che se muore un fratello, la sposa ha diritto a sposare il secondo fratello e poi il terzo. Questa donna sposò 7 fratelli e nessuno di questi 7 fratelli gli dette un erede. Allora, dicono i Sadducei, di chi sarà questa donna nella risurrezione dei morti? Quale sarà il suo vero uomo? E chiaramente glielo dicono per dire: non esiste la risurrezione dei morti. Noi potremmo dire: ma una vedova che ha avuto 2 mariti, o una vedova che si va 3 volte, chi lo amerà nella vita eterna, no? E Gesù gli dice: voi siete in grande errore. Questo aggettivo bellissimo, non credere nella risurrezione dei morti, è un grande errore, dice Gesù sul Tempio, perché Dio è Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non è Dio dei morti ma Dio dei vivi. Dio è capace di dare la vita a tutti quanti, e nella risurrezione non ci si sposa più. Nella risurrezione non è che ci sarà la gelosia, che io mi ma ci sarà un amore in cui tutti si vorranno bene senza più bisogno di avere il rimmel, il rossetto, o di fare la palestra per avere i muscoli, o di imparare a essere simpatici. Cioè ci sarà un tipo di amore diverso, dove non ha senso dire se è di uno o dell'altro e così via. Allora si avvicinò uno degli scribi che le ha voluti discutere, e visto che aveva risposto bene, sempre sul Tempio, gli dice: Qual è il primo di tutti i comandamenti? Cioè gli chiede, siamo sempre qui, è interessante oggi renderci conto che questi brani famosissimi avvengono qui sopra e Gesù risponde, il primo è, ascolta Signore, amerai l'unico tuo Dio, eccetera, ama il prossimo tuo come te stesso. Questo è il primo e il più grande di tutti i comandamenti ed è un unico comandamento. Non c'è un amore a Dio che non sia anche amore agli uomini, non c'è un amore agli uomini che non sia anche amore a Dio. Insegnando nel Tempio Gesù diceva, versetto 35, e qui a un certo punto è Gesù che comincia a domandare, cioè smettono di interrogarlo, e Gesù racconta un salmo, il salmo 110, un salmo particolarissimo dove si dice, disse il Signore al mio Signore. Voi sapete che la parola Signore vuol dire Dio, Kyrios, l'abbiamo già detto, no? Quando l'orecchio ebraico sente Signore, capisce Dio. Disse il Signore al mio Signore. Che cosa vuol dire questa parola? Questi salmi sono di Davide, abbiamo detto che i salmi li ha scritti Davide, la mentalità ebraica. Come mai Davide dice, disse il Signore al mio Signore? Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta allora che il Messia è solo un figlio di Davide? Siccome questo Signore a cui parla il Signore è il Messia, vuol dire che questo Signore che verrà è più grande di Davide, cioè grande come Dio, è il Signore come Dio. Quindi il Messia non è solamente un figlio di Davide, ma è più grande di Davide, viene prima di Davide. Non è come padre Abramo, ma prima che Abramo fosse, lui già c'era, cioè è un figlio che viene da sempre, no? E giudica gli scribi che amano passeggiare nelle vesti e alla fine vede una povera vedova che aveva solo uno spicciolo e vede che lei mette tutto quello che aveva nel tempio, è il brano conclusivo di questo luogo, e mentre gli altri vedono la gloria, le offerte sontuose di chi ha un sacco di soldi, Gesù dice, vedete questa qui, questa ha messo molto più di tutti quanti gli altri, perché questa donna ha messo non il superfluo, ma ha messo quanto aveva per vivere. Mentre usciva dal tempio, capitolo 13, gli dissero, guarda queste pietre. Quindi capite che tutti questi brani sono i brani di Gesù che scende, parla nel Tempio e poi dopo se ne ritorna a casa e allora c'è il discorso escatologico che abbiamo appena visto, Gesù che parla dei tempi futuri, poi riscende per l'ultima volta, per l'ultima cena, per essere catturato, pregare nella notte e essere poi portato, questa volta prigioniero, al Tempio. No? Ecco, questo luogo allora, diciamo in maniera molto evidente, ci ricorda la meraviglia di Gesù che viene qui a dire che lui è il vero figlio, il vero Signore, che è questa persona che ci libera da tutti i sacrifici antichi, perché ci porta finalmente nella piena rivelazione del Padre e nella sua salvezza. Stiamo solo alcuni minuti in silenzio per fermarci ancora un attimo e poi riprendiamo la nostra marcia.